Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Jazz Italian Style, la storia del jazz italiano, a cura di Marco Lucchi, con la consulenza di Marco Giorgi e Mirko Guerrini.
Anche questa settimana parliamo di jazz con Mirko Guerrini, sassofonista che vive, lavora e suona a Melbourne. Buongiorno Mirko e bentornato.
Buongiorno a voi.
Il musicista di cui ci occupiamo in questa trasmissione è Renato Sellani, purtroppo scomparso proprio qualche giorno fa, uno dei più grandi pianisti italiani.
È vero, abbiamo appreso insomma, la triste notizia, aveva 88 anni ed era il vero grande vecchio del jazz, no? Renato Sellani, che ha un po' preso sotto la sua ala tutti i grandi musicisti di jazz contemporanei di oggi, anche quelli non più ragazzi, diciamo. È stato insomma un faro che ha illuminato la strada e che ha anche indicato la strada a molte nuove generazioni.
Ricordiamo che Renato Sellani, appunto, essendo nato nel 1926, è stato protagonista del jazz del secondo dopoguerra, quello della fine degli anni 50, quello successivo all'epoca, diciamo, di Natalinotto, di Pippo Barzizza, di quel tipo di jazz. E proprio lui, quando giunse a Milano, cominciò a frequentare e a conoscere i grandi musicisti dell'epoca, non soltanto italiani, ma anche americani.
Sì, sicuramente un primo grande incontro è stato quello con Gianni Basso e Oscar Valdambrini nel 58. Basso e Valdambrini suonavano tutte e due nella mitica e grande orchestra della Rai, però erano conosciuti come i migliori musicisti di jazz di allora, e quindi per Sellani fu un incontro che credo gli cambiò la vita, gli fece capire l'importanza di questo stile, di questa musica che in Italia era ancora pressoché sconosciuta, se non per qualche incursione di Armstrong o qualche altro famoso musicista, ma ecco, più le versioni commerciali dei vari Armstrong e compagnia. E nel 59 incontra Chet Baker, che sappiamo che è stato un grandissimo trombettista, un grandissimo musicista di jazz, che ha passato molti anni in Italia, che ha lavorato con tantissimi musicisti italiani.
Uno di questi anni, apro una piccola parentesi, l'ho anche trascorso, come purtroppo sappiamo, in galera, perché aveva qualche... Esatto, aveva qualche vizio che all'epoca era...
Era molto comune, sì. tra i musicisti di jazz. Sì, ha avuto dei problemi che insomma avrebbe avuto da qualsiasi altra parte, però anche ha avuto la possibilità di lavorare con musicisti eccellenti che magari non avrebbe incontrato, no, se non fosse venuto in Italia. Credo che comunque a Chet piacesse molto stare in Italia. Ha addirittura inciso un disco dove canta delle canzoni in italiano e canta anche delle canzoni che ha scritto lui stesso con anche le parole in italiano.
Thank you. Tornando a Renato Sellani, questo è anche un periodo in cui, oltre ai gruppi jazz, oltre all'improvvisazione, c'è anche un altro aspetto della sua attività, il teatro.
Il teatro, sì, il teatro ha rappresentato un altro grande capitolo della sua vita artistica. Ha scritto le musiche per tanti spettacoli, tanti registri e ha collaborato con teatri molto importanti. Sicuramente occorre citarne due, che sono il Piccolo di Milano e lo Stabile di Fiorino, per cui ha scritto le musiche per numerosi spettacoli, portandoli poi in giro in tutta Italia. E è anche attraverso il teatro che si avvicina al mondo della canzone, al mondo della musica cosiddetta leggera, collaborazioni che poi lo segneranno anche nella scelta del repertorio da suonare, perché poi, quando diventerà adulto, tra virgolette, nei suoi dischi troviamo sempre traccia di questa sua passione, la passione per la forma canzone. Anche le sue collaborazioni qui vanno da Mina a Caterina Valente, oppure a Tiziana Ghiglioni in tempi più recenti, che è stato un sodalizio molto producente, hanno inciso insieme diversi dischi e lavorato moltissimo incidendo anche retrospettive di vari cantautori, uno su tutti, basti citare il lavoro su Tenco, oppure quelli fatti su Bruno Martino, su Umberto Bindi, su tutta quella generazione di cantautori degli anni 60 che scrivevano delle canzoni che i jazzisti amavano prendere in prestito per le loro improvvisazioni.
Infatti, a proposito di questo, vorrei farti una domanda, diciamo così, filosofica. Sappiamo che nel jazz è possibile prendere una canzone, anche banale, stravolgerla o perlomeno adattarla al jazz e farla diventare qualcosa di molto diverso. L'esempio classico che si fa è My Favorite Things, che era una canzoncina nel film Tutti insieme appassionatamente, sì, e che è diventata poi invece uno standard del jazz.
Sì, esatto, e forse la grandezza anche di Sellani è stata proprio quella di intuire che, così come aveva fatto col Train, con My Favorite Things, trasformando appunto una canzoncina quasi da bambini in uno degli standard più famosi della tradizione jazz, o così come insomma tutti gli altri musicisti di jazz, a partire da Miles, che hanno saccheggiato in senso buono il repertorio di Broadway, che rappresenta il patrimonio culturale popolare degli Stati Uniti, no? Quindi tutte le canzoni di Cole Porter, di Gershwin, di Jimmy Van Heusen, di tutti i grandi autori di Broadway, trasformandole in standards del jazz. E Sellani ha fatto in pratica la stessa operazione, quindi senza andare a importare necessariamente delle canzoni dall'America, ha capito che anche in Italia c'erano dei grandissimi cantautori, dei grandissimi autori di canzoni, e quindi trasformava in standard jazz le canzoni italiane. E forse l'esempio più famoso è Estate di Bruno Martino, che è diventata davvero uno standard, suonata anche poi da star internazionali del jazz.
Estate, che tu hai giustamente citato, un classico ormai del jazz americano, ma anche della bossa nova brasiliana eseguita da Jean Gilberto, insomma una canzone, sì, anche questa, come si può dire, iniziata come brano da night, diventata un classico grazie appunto alle elaborazioni di maestri come Renato Sellani.
Esatto, poi mi piace fare una piccolissima divagazione. Io, avendo lavorato per 5 anni con Giorgio Gaber, mi ricordo che lui una volta mi raccontò che la sua vera passione da giovane era il jazz, però lui diceva era troppo difficile per noi, e allora praticamente abbiamo cercato di mantenere, di portare un pochino di questo gusto jazz nelle nostre canzoni. E Gaber mi raccontò che dopo essersi infatuato per tutti i grandi maestri del jazz e dopo aver capito che non sarebbe mai riuscito ad arrivare al livello dei grandi maestri americani, lui rivolse l'orecchio ai cantautori francesi, e allora poi, mescolando la passione per il jazz con i cantautori francesi, poi è venuto fuori, è scaturito tutto questo filone di crooner o comunque cantautori italiani che avevano un po' un'impronta che gli arrivava dal jazz americano e anche un'impronta più impegnata che arrivava dalla Francia. Credo sia molto interessante, no, questa cosa, poi anche guardando al lavoro di Sellani, che con questo suo pianismo molto elegante ben rappresentava questa idea, no, di dire sì, sono appassionato di jazz, ammiro i jazzisti italiani, ma preferisco elaborare una canzone italiana, no? Perché la sento più nelle mie corde e che comunque si presta a essere rielaborata in chiave jazz.
Mirko, prima di concludere, magari un ricordo personale di Renato Sellani.
Ma io l'ho sempre ascoltato, e poi quando l'ho conosciuto finalmente, che ho anche avuto il piacere di suonarci, ho potuto apprezzare questa eleganza, questa classe che aveva Sellani, ma l'aspetto che amo ricordare di lui è questa sua ironia, un po' british se vogliamo, ma anche molto colta, no? Era un uomo ricco di autoironia che spesso faceva la parte del un po' dello sprovveduto, dell'ingenuo, ma semplicemente per vedere la reazione, per vedere da che parte stavi, no? E uno dei suoi test più famosi era che imboccava una sigaretta dalla parte del tabacco, non dalla parte del filtro, e poi si portava l'accendino alla bocca e aspettava che tu gli dicessi: maestro, maestro, c'ha la sigaretta al contrario. Allora lui sorrideva, sornione, come dire, l'ho fatto apposta, no? E la girava. Aveva un modo di relazionarsi con le persone che era molto bello.
Io non sono un tipo molto entusiasta delle cose che faccio, no? Anche perché un senso di autocritica è importantissimo, che bisogna avere nella vita. E delle emozioni le ho avute, soprattutto chi mi ha dato molto emozione ascoltare altri grandi musicisti, più che me. Io di emozioni le ho avute, di paura, emozioni di paura di suonare di fronte magari a dei musicisti che sapevano più di me. Poi sensazioni anche di euforia, pensando a quanta gente che mi vuol bene quando io suono, sento che la gente mi vuol bene. E già questa è una bella sensazione emotiva, no, se vogliamo.
Altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.